Quando Pietro iniziò a parlare il giorno di Pentecoste, la prima cosa che disse: che Gesù di Nazaret è stato accreditato davanti a voi da Dio per mezzo di miracoli, segni e prodigi. Questa fu la prima cosa che disse nel suo primo discorso apostolico a Pentecoste. Nell'ultimo di Pietro, registrato nel libro degli Atti, quando è in casa di Cornelio il romano, Pietro dice la stessa cosa e dice: voi conoscete, parlava dei romani, voi conoscete la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Noi siamo testimoni. Dunque, la sua presentazione non è cambiata dal giorno di Pentecoste al giorno in cui era a Cornelio. E cioè, Gesù di Nazaret è andato in giro facendo del bene, unto dallo Spirito Santo, unto con la potenza dello Spirito, per liberare e guarire tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo. I miracoli, i prodigi e i segni che lui ha compiuto erano perché lui ama gli uomini e vuole liberarli. Vuole rimetterli in grado di vivere la vita che Dio ha pensato per loro. E Dio, per fare questo, ha mandato Gesù, che è lui stesso che ha preso carne e ha distrutto le opere delle tenebre, le opere che hanno fatto nella vita di ciascun uomo con cui è venuto a contatto e che ha accettato la sua parola. Dunque Gesù è questa forza dirompente che quando entra nella tua vita ti libera, se lo vuoi, da tutto quello che ti ha tenuto legato fino ad oggi. Ti guarisce da tutto ciò che ti ha reso malato fino ad oggi e ti ha impedito di camminare secondo lo scopo per cui sei nato. Gesù è quella potenza del cielo che, fattasi uomo, è venuta a liberare gli uomini. E lui l'ha fatto unto dallo Spirito Santo, unto di potenza, che vuol dire abilitato con la potenza di Dio. Come vero uomo, essendo vero Dio, ha dimostrato che Dio non ha limiti. Quindi se noi attraversiamo situazioni di qualsiasi difficoltà, di qualsiasi genere, non è un limite per Dio, non è un problema per Dio. E Lui farà le cose in modo che possano queste situazioni alla fine funzionare per il nostro bene. Perché niente finisca per sommergerci, ma perché tutto alla fine concorra a comporre il suo disegno per noi. Abbiamo questa fiducia dentro? Allora, la domanda è seria, perché questo può cambiare la nostra vita, non solo di chi non crede, ma la vita anche di chi crede, che purtroppo a volte siamo bersagliati, bombardati, e dal mondo, e dal nemico che ci vuole distruggere, e dalla carne che noi stessi portiamo. Allora, dico io, la domanda è seria, se questo Gesù di Nazaret, se la sua storia è questa, e lui ha fatto quello perché lo Spirito Santo era con lui, quello stesso Spirito ora dimora in noi, perché dobbiamo farci mettere limiti alle circostanze della vita? Perché non dobbiamo pensare che Dio risolve i problemi che noi abbiamo? E attenzione, non li risolve come vogliamo noi sempre, eh? Non fa così e sparisce qualcosa. No, Dio risolve secondo il disegno che ha per noi, perché tutto concorra al bene di chi ama Dio. Se amiamo Dio, Lui nel suo piano è alla libertà di svolgere la nostra vita, perché l'unico limite che ha è la nostra volontà, non ce n'ha altri. E allora l'esortazione, l'invito che io faccio stasera è considerare questo: la vita di Gesù di Nazaret e l'unzione dello Spirito Santo messi insieme hanno distrutto ogni opera delle tenebre e hanno liberato tutti quelli che lo hanno accolto, che hanno accolto Gesù. E chi accoglie Gesù ha l'autorità di diventare figlio di Dio, riceve la vita eterna, torna in famiglia del Padre, e chi riceve, accoglie lo Spirito Santo è abilitato da Dio ad avere la stessa potenza nelle circostanze della vita, per sé e per gli altri. Possiamo essere fari per gli altri e possiamo vivere la vita che Dio ha dato a noi. Questa è la vita del cristiano, che non è fatta di panche in una chiesa, ma è fatta di potenza mentre noi viviamo la nostra vita in mezzo agli altri. Quindi l'esortazione è questa. Crediamo questo, abbiamo questa fiducia dentro, confidiamo che Dio lo fa, che Dio è con noi, confidiamo che Lui dimora in noi per compiere le stesse cose che faceva Gesù. Ci affidiamo a Lui perché questo suo piano possa svolgersi. Chi ha un ostacolo davanti, una circostanza tremenda o meno tremenda, riesce a vedere la via d'uscita dall'altra parte? Se non la vedi, c'è Gesù con te e te la farà vedere. Se hai la fiducia di essere accompagnato da Lui durante il tragitto. Ma se è bene per te che te oggi già vedi la via d'uscita, Lui te la fa anche vedere e ti dà qualsiasi intuizione necessaria per poter camminare attraverso e uscire dove ti dice Lui. Quindi quello che dico è pazienza, umiltà, noi non siamo Lui, ma con Lui tutto possiamo, come ha detto Gesù stesso. Allora, non ci facciamo arrestare dalle situazioni della vita, dalle circostanze difficili. Siamo in un momento difficile, non solo nostro, ma anche generale, e quindi noi sappiamo che Lui vive in noi. E se Lui è con noi, chi può essere contro di noi? Chi? Nessuno. Allora, possiamo pregare, e la prima cosa che io... così suggerisco a tutti noi è questa di dichiarare la nostra fiducia al Signore, che Lui è con noi, è la nostra vita, non solo la nostra salvezza, ma Lui è nostro Signore, e cioè Lui è colui che è sovrano sulla nostra vita. Ascoltate, quando Pietro parlava a Cornelio, fece tutto il discorso, disse: noi siamo testimoni di queste cose, in Giudea, a Gerusalemme, l'hanno ucciso, ma Dio l'ha risuscitato, noi siamo testimoni, lo sappiamo, e ascoltate, è stato costituito giudice supremo. Chi era il giudice supremo nei regni? Per i romani, chi era il giudice supremo? Cioè, l'imperatore. Paolo a chi si rimise per l'ultimo giudizio su di lui? All'imperatore. Lui, Pietro, gli stava parlando del regno, del re. Il re è il tuo giudice, e il tuo giudice è colui che è venuto a salvarti. Meglio di così. Vogliamo pregare il Signore perché possiamo toccare questa fiducia nel nostro cuore e chiedere che lo Spirito Santo dia anche a noi tutta quella forza e quell'entusiasmo e quella passione per poter vivere quella vita. Fiducia nel Signore Gesù, confido in te che interverrai, affido a te la mia vita, sei il mio Signore. Sei il giudice supremo di tutto l'universo. Rimetto a te il mio caso. Gesù, che sei venuto a distruggere le opere del diavolo, a liberare tutti quelli che erano sotto il suo potere, guarire e rimettere in sesto le persone, facendogli sapere chi sono nel tuo regno, liberami da ogni impedimento. Liberami, Signore. Portami dall'altra parte. E ungi, che possa aiutare anche altri a farlo. Signore Gesù. Gesù andava dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Ci sono due regni all'opera, uno è il regno di Dio, uno è il regno delle tenebre. Non possiamo rimanere ignoranti riguardo a questo, amici. Il regno delle tenebre funziona, è strutturato. Questi esseri spirituali hanno imparato da Dio, dominano e governano intere zone, le nazioni. Ma Dio ha suscitato un popolo, il suo popolo, tutti quelli che hanno ricevuto lo Spirito Santo per aver messo la loro fede nel Signore Gesù Cristo, affinché in ogni nazione ci sia una luce, ci sia un faro, ci sia un porto sicuro e ci sia una bomba atomica. Per questo il Signore ci chiama alla battaglia, addestra le nostre mani alla guerra, affinché possiamo continuare l'opera che Gesù ha iniziato, non perché siamo noi, ma perché lo Spirito Santo dimora in noi. Dunque questo dominio delle tenebre, che si attua attraverso male, malattie, disgrazie, distruzioni, furti, viene per rubare, uccidere e distruggere il nemico, Gesù ci ha detto. Parlava di uomini, ma rappresentano il loro padre. E dunque noi siamo chiamati a mettere fiducia in questo Gesù di Nazareth, che è venuto per liberare quelli che sono sotto questo dominio. E allora, come si manifesta il regno delle tenebre? Cosa cerca di fare? Creare difficoltà, distruzione, divisione, creare impedimenti, far sì che le persone si sentano incapaci di essere chi sono, far sì che le persone si svalutino perché non possono mettere in pratica il potenziale che Dio gli ha dato, affinché riducendoli a nulla dentro, al livello esistenziale, non possano più alzare la testa. Il peccato con la colpa è un'arma eccezionale. Ma noi abbiamo a disposizione il consiglio dello Spirito Santo, che in ogni circostanza ci risolleva e in ogni circostanza ci indica l'opera che Gesù ha già compiuto, che è finita, è fatta, affinché noi possiamo scrollarci di dosso i suggerimenti diabolici assecondati dalla nostra carne, affinché possiamo essere quelli che Dio ha creato e che Lui vuole che camminino su questa terra. È lo Spirito Santo che ci porta a questo e permette a Gesù di vivere la sua vita in noi. Gesù disse che il diavolo ha un regno e che questo regno è organizzato, perché è un regno unito, nel senso non può dividersi, perché un regno diviso in se stesso non sta in piedi, una casa divisa in se stessa frana. Se si separano, si dividono tutti i membri della famiglia, non c'è più casa, non c'è più niente. E quindi questo Gesù lo disse, non è possibile che io scaccio i demoni con il potere del principe dei demoni, la sostanza era questa. Io sono ad un altro regno, io sono venuto a distruggere quel regno lì. E il primo incontro che ci fu tra Gesù e il nemico fu in un deserto, ve lo ricordate? Fu in un deserto. E questo essere immondo cercava di tentare Gesù affinché, come vero uomo, potesse peccare. E cercò di probabilmente, anche di capire come poteva, in qualche modo, portarlo all'autodistruzione attraverso il peccato. Vediamo un po', essendo vero uomo, se si può prendere con la fame. Guarda, se sei quello che sei, fai diventare pane queste pietre, così almeno quant'è che digiuni ti sfami. Gesù ebbe la sua risposta. E quello pensò sicuramente, non lo posso prendere per la gola. Poi gli propose di prostrarsi davanti a lui, perché avrebbe avuto il potere di tutti i regni della terra, vi ricordate anche questa cosa qui. E Gesù gli disse che si adora soltanto Dio. Non ho bisogno che tu mi dia il potere, perché io adoro Dio, è Lui che dà il potere. Sostanzialmente il diavolo anche qui pensò, ma probabilmente nemmeno con la sete di potere riesco a circuirlo. Allora ne provò un'altra e disse, vediamo se riesco a ucciderlo. Perché se è venuto come vero uomo e può morire, lo faccio fuori e il mio problema è risolto. Se ti porto sul punto più alto del Tempio, ti dico buttati di sotto, fallo, tanto ci sono gli angeli che ti prendono. E Gesù disse, non tentare il Signore Dio tuo. Voleva dire che se mi butto di sotto posso morire. Ah, può morire. Questa fu l'informazione che quel giorno ebbe. E da allora in poi ha cercato di farlo morire in tutti i modi. Era il piano di Dio che Gesù morisse, certamente, perché così poteva risuscitare, dare vita nuova a chi metteva la sua fede in Lui. E asceso al cielo, seduto sul trono, poteva dare lo Spirito Santo a coloro che l'avevano accolto nella sua vita. Da quel giorno il nemico ha cercato di ucciderlo e tutti gli uomini che sono stati confusi dalla loro carne e dai suggerimenti diabolici hanno deciso altrettanto, quelli che sono venuti a contatto con lui, che avevano il potere di poter muovere altre sfere. Era il piano di Dio. Quindi, cari amici, quello che voglio dire è questo. Qualsiasi cosa il nemico cerchi di fare nella nostra vita, se noi siamo con Dio, il suo piano non fallisce, non finisce mai con una morte. Il diavolo può avere informazioni, può pensare di fare certe cose, ma non la sa tutta. Perché Paolo scrive che se avesse saputo che uccidendolo avrebbe provocato quello che è successo, la sua sconfitta, non l'avrebbero crocifisso. Ecco il grande segreto. Qualsiasi piano il nemico abbia contro di noi, qualsiasi scelta scellerata possiamo fare assecondando il nemico, se noi siamo con Dio e il nostro cuore è per Lui, l'ultima parola non è la morte, non è la distruzione, non è il trionfo del nemico, ma è la vita che risorge, la vita nuova che non finirà mai. E questo è il potere che già vive in noi, la vita di risurrezione che si oppone ad ogni situazione di difficoltà, di tentazione, qualsiasi altra cosa. È dentro di noi, vive in noi, che abbiamo creduto. Ecco il mio invito, a mettere fiducia che Dio ha un piano, finisce con la sua gloria e noi possiamo camminarci dentro, anche attraversando situazioni difficili. Ricordo a tutti che Paolo scrisse che noi ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio e non soltanto in questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni. Ora che avete sentito il mio discorso, seguite Paolo, Romani 5. Ci gloriamo anche nelle afflizioni, perché l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza, l'esperienza la speranza, e la speranza non rende delusi, non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi qualsiasi situazione di afflizione che attraversiamo, alla fine non rimarremo mai delusi, perché lo Spirito Santo ci è stato dato. Io posso dire grazie a questo, e l'ho visto all'opera, questa potenza di Dio nella mia vita, penso anche voi. Allora l'ultima cosa che vi volevo dire è quest'altra. Gesù fu molto chiaro sul messaggio che stava dando, il messaggio del regno di Dio, il regno dei cieli. Disse a un certo punto che questo messaggio viene da Dio, che è il seminatore, sparso sulla terra. E il seme seminato, che è il messaggio del regno, non è un altro, il messaggio del regno non è un messaggio di qualsiasi altro tipo. È messaggio del regno. E quindi io sono il re, sono venuto a riprendermi il territorio perduto, e ora vedremo qual è il territorio, e a ricostituire il mio regno sulla terra affidandolo ai miei figli. Questo è il suo piano. Messaggio del regno. E là dice, lo semina in ogni, nel terreno. Ci sono però dei terreni diversi l'uno dall'altro. Sarò molto breve su questo, penso la conoscete tutti la parabola. È il terreno duro dove il seme non penetra nella terra e viene rubato, nell'interpretazione che dà Gesù sappiamo essere il diavolo che viene a rubare il messaggio. Quindi ogni volta che sentiamo il messaggio e il nostro cuore è indurito, quelle parole ci scivolano addosso come l'acqua. È come se non avessimo sentito niente. Difatti molte persone che hanno il cuore indurito tornano a casa nello stesso modo in cui sono venuti. La spiegazione di Gesù è chiara, perché il terreno è duro e non penetra il messaggio. Poi c'è un altro terreno, che è il terreno con i sassi. Questi sassi che fanno? Rendono la terra a disposizione del seme per mettere le radici, molto sottile lo strato, e quindi non può mettere radici il seme, germoglia, ma poi si secca perché non mette radici. Quindi in questo caso, dove c'è la roccia, dice Gesù che è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia. Quindi l'entusiasmo del primo momento, di colui che riceve una bella notizia ed è entusiasta, ma siccome, dice, non ha radice in sé, è di corta durata. E quando arriva la tribolazione, la persecuzione a motivo della parola, è scandalizzato. Cioè, se Gesù dice ama il tuo nemico, la prima occasione che hai di amare il tuo nemico, quella è una tribolazione per la persona, perché deve rinunciare a se stesso. E allora che fa? Non ha radice e preferisce se stesso al nemico da amare. E lì finisce la vita del germoglio. Poi c'è un altro terreno che è un terreno spinoso, non è sassoso, ma spinoso, è diverso, perché mette radici, germoglia questo seme, ma le spine, i rovi, lo soffocano. È come se non avesse luce, non avesse aria, non riesce a fare frutto. E queste cose che soffocano il germoglio sono le cure mondane e l'inganno delle ricchezze. La vita del mondo. Quando siamo immersi nei sistemi del mondo e non è il regno di Dio e la sua giustizia la nostra priorità, inevitabilmente abbiamo spine che soffocano. Ogni parola che Dio semina nel nostro cuore riguarda il regno. E anche come dice qui in Matteo 13, l'inganno delle ricchezze, perché avere le cose... Avere le cose fa sì che te non cerchi più colui che può provvedere a te, ma non per darti le cose, ma perché tu svolga il piano della tua vita e viva con pienezza di scopo. No, cerchi le cose e quando ce l'hai ti scordi anche che esiste Dio. Ecco perché non ci sono radici. Ecco perché a volte Dio, e questo lo dico per inciso, permette che attraversiamo momenti in cui non abbiamo niente. Perché sono momenti in cui scopriamo colui dal quale proviene ogni risorsa, ogni cosa che noi abbiamo. E poi ci sono quei terreni dove il seme mette radice, germoglia, fa frutto, però non dappertutto allo stesso modo. Un pochino, un po' di più, è pieno, il frutto è reso. Allora, che vuol dire? Che il terreno che il re è venuto a riconquistare è il cuore degli uomini, perché il seme, il messaggio del regno è seminato nel cuore degli uomini e gli uomini formano famiglie, le famiglie formano le nazioni che insieme formano il genere umano, quindi è il cuore anche di un uomo che può cambiare le sorti di una nazione. Quello è il territorio del re che lui è venuto a riconquistare, perché non è un problema la terra. Quando i figli di Dio saranno manifestati nella gloria, risurrezione, anche la terra sarà rinnovata. Non è un problema la terra per Dio, è il cuore dell'uomo. Questa parabola, disse Gesù, è la più importante. Se non capite questo, non potete capire il resto che riguarda il regno. Dunque, in che condizione è il nostro cuore oggi? Abbiamo parlato di Gesù Signore, la Signoria, Gesù Re, Giudice Supremo, il Re assoluto. La sua vittoria sul Regno delle Tenebre e il suo piano per ogni uomo e per tutti insieme che si svolge. Come sta il nostro cuore? È indurito? Ci sono sassi? Ci sono spine? O siamo terreno buono? Ma anche se siamo terreno buono, ci riserviamo un po' per noi stessi o siamo tutti per il Signore? Ecco, direi che questa è un po' l'indagine che ciascuno di noi dentro può fare per evitarsi molte tribolazioni. Perché Gesù disse che se mettete al primo posto il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto vi è dato in aggiunta. Non è un problema. Il resto non è un problema. Il problema è qual è la nostra priorità, dov'è il nostro cuore. Quindi questo è l'invito a tutti, cari amici, ora continuiamo a pregare senza più interruzioni affinché lo Spirito Santo possa aiutarci a vederci dentro e a dire sì Signore, mi fido di te, confido in te, ti affido la mia vita, sono a disposizione, dammi il tuo Santo Spirito perché io possa essere quello che te hai creato. E partecipare alla tua azione sulla terra. Voglio essere una luce nella mia famiglia, voglio essere una luce nella mia città, voglio essere una luce nella mia nazione, voglio essere una luce per le nazioni, perché Gesù è la luce delle nazioni e vogliamo confinarlo dove? Dovunque andiamo, se Lui vive in noi, portiamo la luce delle nazioni. Chiunque può essere illuminato, chiunque, se noi siamo quelli che Dio ha fatto. Voi siete la luce del mondo, disse Gesù.
Prendiamoci cura del nostro cuore e puliamo la casa. Vogliamo alzare i nostri cuori verso Dio. Vogliamo conoscere prima di tutto il nostro cuore. Forse è un cuore duro, un cuore indurito, ci sono sassi, un cuore spinoso. Che cuore è questo? Non fuggiamo davanti al nostro cuore. È importante riconoscerlo. Forse si è indurito per la mancanza di perdono. Forse si è indurito per vicende della vita che l'hanno riempito di rancori, di risentimenti. Forse un cuore indurito dalle ferite. In ambiente medico si chiamano aderenze, ma ogni ferita da una parte può concorrere a indurire il cuore, dall'altra ci può portare a conoscere l'amore. Dipende se lasciamo andare. Il mondo non ci sta offrendo grandi occasioni di gioia. E anche le paure, le preoccupazioni che vengono dal mondo possono indurire i nostri cuori. Allora vogliamo dare al Signore il nostro cuore e prima di tutto, come dice Gesù, prima che vi mettiate a pregare, perdonate. Perché se non perdonate, non avete accesso proprio, perché non possiamo unirci a Lui. E perdonare vuol dire lasciare andare e confidare che Gesù non deve venire a salvarti, l'ha già fatto. Gesù non ti deve perdonare, l'ha già fatto. La domanda è: perdoni te? Lui ha già fatto. Non è quando sarò perdonato allora, ma è siccome Egli mi ha perdonato. Allora, come dice Giovanni, è Lui che ci ha amati per primo. Allora vogliamo affidarci alla grazia per fede, piuttosto che alle nostre prestazioni, e perdonare di cuore. Perdonare di vero cuore. Anche per tutte le cose che facciamo fatica a perdonare a noi stessi, i nostri errori. Che non vuol dire cancellare, ma vuol dire lasciare andare. Non vuol dire neanche perdonare, non è neanche colpevolizzare. Ma è proprio lasciare andare. È successo e va bene così, perché Dio è con me e Dio aprirà una via dove per ora sembra che non ci sia. Ma rinuncio ad ogni rancore, ad ogni risentimento, ad ogni rivalsa, ad ogni bisogno di punizione verso me stesso e verso gli altri. Da qui si parte. Allora, con cuore sincero, mettiamoci davanti a Lui, che non è qui per giudicarci, non è qui per condannarci, perché Egli è venuto perché noi avessimo vita in Lui. Non temete, Paolo dice, presentatevi. Abbiamo la possibilità di presentarci davanti a Lui, che è un Dio di grazia. Non è un Dio che ci dà le legnate. Non è un Dio che ti punisce, ma è un Dio che ti rialza. Ma come dice il Salmo, tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
Quando fai parte del regno di Dio, non c'è altro regno che tenga. Il regno di Dio, siccome il re è supremo, ogni cosa che lui decide funziona per il nostro bene. Nel regno di Dio tutto si mette in moto e ha prevalenza su ogni e qualsiasi altra cosa che qualsiasi nemico e perfino noi possiamo cercare di fare in opposizione. Il regno di Dio è potente perché il re è supremo. La scrittura dice chiaramente che Gesù, quando apre, nessuno può chiudere, quando chiude, nessuno può aprire. Se lui dice sì, nessuno può dire no, se dice no, nessuno può dire sì. E ha dato questo stesso potere anche ai suoi, alla Chiesa, affinché in terra leghino. Perché se leghiamo noi in terra, in cielo è già fatto. Che vuol dire? Che il potere sovrano, assoluto, ce l'ha lui, il suo regno funziona. Ma ha bisogno che i suoi in terra facciano la loro parte. Che collaborino i figli in terra, collaborino con il Padre. Ed esercitino quell'amministrazione sapiente delle cose del regno. Quel che scioglierete in terra sarà sciolto nei cieli. Si riferiva alle forze delle tenebre, al diavolaccio e tutti i suoi demoni. Si riferiva a quelli. Quando voi legate, li impedite di influenzare ulteriormente la vostra vita e quella di altri, io dico sì. Quando voi sciogliete qualcuno dai legami dei demoni, io dico sì, in cielo. E quando lui dice sì, nessuno può dire no. Non c'è niente che possa contraddirlo. Cari amici, se io prego per qualcuno di voi, o voi pregate per me, e ci sono delle cose che si oppongono alla volontà di Dio nella mia vita, e mi sciogliete da quello, state sciogliendo quello che le tenebre hanno legato. Ma poi leghiamo loro perché non facciano più il male e siano messi alla vergogna davanti al trono, perché siano calpestati. Il regno di Dio la potenza della preghiera. Gesù avrebbe potuto, Dio avrebbe potuto aprire il Mar Rosso da solo, non aveva bisogno di un Mosè che lo facesse, ma lo mise lì davanti al mare a stendere la mano perché si aprisse. Avrebbe potuto far crollare le mura di Gerico, ma ha bisogno di un Giosuè e del popolo che gira intorno. Dio poteva mandare il fuoco dal cielo o chiudere il cielo e non far piovere per 3 anni e mezzo. Aveva bisogno di un Elia che pregasse perché questo accadesse. Gesù disse: pregate il Padre che mandi operai, perché il raccolto è grande. Non li può mandare da solo. Perché? Perché ci chiede di pregare? Perché? Perché così funziona il regno. Il re delega i suoi amministratori di famiglia nel territorio lontano e straniero affinché portino
la volontà del re visibile. Questa è la potenza della preghiera. Noi non preghiamo per fare un esercizio spirituale, una pia pratica, preghiamo perché è un atto di potenza e di governo sulla terra. Questo è il segreto. E allora preghiamo gli uni per gli altri, con questa consapevolezza nel cuore. Non state facendo un piacere o gli state facendo una consolazione all'altro, state portando la potenza del Signore.